partenza. Quello che vogliamo fare adesso è provare a indicare anche quelle che sono, diciamo, delle responsabilità ben precise anche di grandi aziende italiane nella situazione in cui ci troviamo adesso a livello climatico. Parliamo in particolare di Eni, abbiamo in corrispondenza con noi il collettivo di Ecologia Politica di Milano. Ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, buongiorno. Sappiamo che, come appunto Ecologia Politica Milano, nei mesi avete costruito una campagna abbastanza importante per puntare il dito, a proposito, contro di Eni. Se ci vuoi raccontare un po' perché, che tipo di responsabilità ha Eni per quanto riguarda la devastazione ambientale, che cos'è in questo momento Eni e perché proprio è importante puntare il dito contro questa azienda.
Sì, ecco, alla fine di ottobre dell'anno scorso, in realtà non solo come Ecologia Politica, certo l'idea, diciamo, un po' l'abbiamo buttata sul piatto noi, ma insieme ad altri due collettivi universitari che hanno recepito subito, diciamo, l'importanza di fare una campagna contro Eni in università, abbiamo che sono il collettivo di Fuori Luogo e il collettivo di Controtempi, abbiamo, diciamo, intavolato una campagna contro Eni nella nostra università, che è l'Università Statale di Milano, dove peraltro Eni ha un membro del CDA che ha un membro all'interno del CDA universitario, che in realtà adesso non lavora più per Eni, però di fatto è una figura di tramite perché ha lavorato per anni. Questo è Giovanni Romani. Perché in un qualche modo fare una campagna contro Eni in università? Innanzitutto perché l'anno scorso, c'è stato il grande exploit mediatico della questione climatica e della crisi climatica, e a maggior ragione per questo motivo e per questa nuova sensibilità che si è aggiunta nel sentore comune, non abbiamo più ritenuto accettabile il fatto che un'azienda tra le più grandi partecipate italiane, che appunto è Eni, potesse essere presente all'interno dell'università non solo con dei progetti di tirocini o di stage, ma addirittura con delle lauree magistrali, con delle collaborazioni ben inserite nelle lauree magistrali, perché ricordo che Eni ha collaborazioni con tante università italiane, qua a Milano con due università, precisamente appunto l'Università Statale e il Politecnico, in cui di fatto esternalizza quello che era la formazione aziendale, che oggi viene fatta direttamente dentro le mura dell'università, dove appunto con facoltà come ingegneria energetica o scienze della terra, che di fatto diventano delle facoltà dove si formano quelle che saranno le figure che andranno a lavorare nell'esplorazione e nella trivellazione, diciamo. Questo ovviamente non è un processo che coinvolge solo Eni, ma è un processo più generalizzato dell'università. Dopo la riforma Gelmini, ma già prima dal Bologna Process e nel processo di privatizzazione e aziendalizzazione che abbiamo visto negli ultimi 30 anni dell'università italiana. Perché colpire Eni? Perché di fatto Eni è una delle principali delle principali aziende inquinanti, e non solo è un'azienda inquinante, ma anche un'azienda che ha degli interessi pesanti a livello internazionale, che è un'azienda che agisce all'interno delle politiche pubbliche di stati dell'Africa, dell'Asia, del sud-est asiatico e un po' in tutti i continenti, diciamo, e soprattutto quindi non solo si è macchiata di crimini ambientali, quindi con sversamenti continui, con la devastazione di ecosistemi è la distruzione di piccole economie di sopravvivenza, perché appunto come il caso del delta del Niger, dove le attività di estrazione hanno completamente contaminato e reso impossibile le attività di agricoltura e di pesca, a cui poi è susseguita, diciamo, una protesta e anche una reazione forte del popolo nigeriano, che però ha visto, si è conclusa purtroppo con un tragico evento, che è stato l'assassinio di Kensaro Wiwa, una figura che noi abbiamo voluto approfondire, perché appunto abbiamo fatto vedere come di fatto le lotte ambientali che abbiamo visto esplodere in Italia e in Europa in questo ultimo periodo, in stati come la Nigeria o come tanti altri stati dove comunque le attività e la devastazione ambientale arriva già prima, ci sono stati casi importanti di lotte ambientali che era giusto, secondo noi, annoverare, far conoscere e mostrare anche all'interno dell'università, dove ENI si fa bella, diciamo, agli occhi degli alunni, degli studenti che la vedono per lo più come un'innocua azienda di idrocarburi, e appunto anche da un'altra parte un'opportunità di lavoro. E noi invece abbiamo cercato di mostrare cosa voleva dire andare a lavorare per ENI, quali sono le conseguenze del lavoro di ENI, dell'attività di ENI, e non solo il caso di Kensaro Wiwa in Nigeria, ma un altro caso che non è la conseguenza di una lotta collettiva, ma di fatto è la conseguenza anche di una lotta personale, che è stata il tragico episodio dell'ingegner Griffa nella Val d'Agri, no? Un celebre caso di suicidio più o meno indotto, in cui l'ingegner Griffa, che era responsabile del centro oli in Basilicata e che ha denunciato una gestione criminosa delle attività del centro oli, e quindi ha denunciato degli sversamenti, dei malfunzionamenti del centro oli, e che ha subito un pressing, un mobbing allucinante da parte dell'azienda, fino al tragico episodio di suicidio. Quindi tutto questo per dire cosa? Per dire che già la presenza dei privati è un fatto problematico. In più la presenza di privati come ENI, che sono attori di greenwashing, perché ci sembra assurdo che ENI abbia, in realtà è assolutamente comprensibile se uno conosce più o meno come si sta evolvendo il mercato negli ultimi 20 anni, però ci sembra assurdo appunto che chi si è macchiato della devastazione ambientale, uno dei principali attori della devastazione ambientale a livello globale, si sia ripresentato come un attore che promuove la sostenibilità. Ad esempio, anche all'interno delle scuole, durante questi ultimi mesi, ENI ha messo su un corso di formazione per insegnanti e per presidi sulla sostenibilità. ENI tantissimo sta investendo su questa parola qua, su parole come economia circolare, sostenibilità, che di fatto però sono solo una grande copertura per quella che è la sua principale attività e anche la sua attività più redditizia, ossia l'estrazione del fossile. E quindi è un po' questo, tutta la campagna è servita soprattutto come inchiesta da una parte, perché noi stessi abbiamo scoperto facendo inchiesta dati o comunque informazioni che non sapevamo. Abbiamo anche seguito il processo che OPL... Scusa?
No, problema tecnico. Vai, scusaci.
Ok, abbiamo seguito il processo vede ENI imputata di corruzione in Nigeria. È un processo che si sta svolgendo qua a Milano. Anche attraverso queste udienze abbiamo scoperto varie informazioni che non sapevamo, e abbiamo capito come l'ENI abbia collegamenti diciamo, con, anche con, attraverso l'uso di servizi segreti, diciamo, agenti che gli permettevano di avere un lasciapassare all'interno di scenari come, come quelli del, dell'Africa o, oppure del sud-est asiatico. Questo è stato più o meno il motivo che ci ha spinto a fare una campagna contro ENI e, un, e soprattutto una campagna contro la presenza di ENI all'interno del, del mondo della formazione, quindi dentro l'università e dentro le scuole, perché se, a nostro parere la sostenibilità, quando parliamo di sostenibilità, di ecologia, non, queste due parole non possono essere in un qualche modo associate al concetto di crescita verde, che è quello che di base si sta spingendo in questo che di base molte multinazionali stanno spingendo in questo momento, perché non può esistere una crescita economica che non sia un processo di distruzione, perché appunto la crescita economica, per esserci crescita economica vuol dire che ci deve essere anche un consumo di risorse materiali allargato, e quindi un processo di devastazione ambientale che si allarga sempre di più a Macedonio.
Ma infatti ENI comunque da una, se da una parte è una delle aziende cui i crimini diciamo sono più noti, soprattutto i crimini appunto di cui parlavate prima, i crimini che adesso continua a portare avanti soprattutto nelle zone più povere del mondo, crimini di cui molti diciamo ancora non siamo a conoscenza, da una parte anche una delle aziende sicuramente sul livello italiano ma anche sul piano internazionale che appunto, come dicevi tu prima, investe di più in un greenwashing, ossia quindi in una riqualificazione della propria immagine. Si pensi solo al fatto che un paio di mesi fa ENI è stata appunto multata per 5 milioni di euro per pubblicità ingannevole per quanto riguarda il green diesel, ossia quindi questa benzina che veniva venduta come sostenibile o comunque in maniera indiretta veniva dichiarata, veniva, si affermava appunto che fosse meno inquinante, quando in verità è addirittura più inquinante del diesel normale. Oltre a questo appunto, come dicevi sempre te prima, il Consiglio Nazionale dei Presidi quest'anno ha siglato un patto con ENI che, per cui il prossimo anno dovrebbe iniziare a fare dei corsi nei licei, nelle scuole di sostenibilità ambientale, dei corsi che, come tu giustamente sottolineavi, non possono che essere di un'ipocrisia assoluta, dal momento in cui ENI, al contrario, di sostenibilità ambientale, di economia circolare sa veramente poco, o comunque diciamo sicuramente fa finta di non sapere, ecco. Invece senti, ma domani ci dovrebbe essere l'Assemblea Nazionale degli Azionisti dell'ENI a Roma, un'assemblea che si sarebbe tenuta anche anche se questa pandemia fosse continuata e stessimo ancora nella fase 1, da quello che ci viene detto sarà un'assemblea comunque in cui ENI non ha intenzione di rivedere le proprie politiche estrattiviste e sicuramente non ha intenzione di rivedere la destinazione dei propri investimenti ancora in combustibili fossili piuttosto che in alternative verdi. Voi come ecologia politica, diciamo come persone appunto che da tempo si seguono, diciamo seguono questa azienda qua, avete dei ragionamenti al riguardo?
Sì, certo, in realtà non solo come ecologia politica, ma proprio come Fridays for Future Milano, è da tempo, cioè da gennaio almeno, che è nata una campagna di Fridays for Future contro ENI e quindi anche contro le attività di ENI all'interno del mondo della formazione, come dicevamo prima. Domani ci saranno ben due webinar, uno alla mattina con Greenpeace e con Recommon, che sono due associazioni che da tempo stanno inchiestando ENI e non solo, e che quindi in un qualche modo hanno anche delle competenze tecniche per affrontare l'argomento. E il pomeriggio invece ci sarà un webinar di Fridays for Future, che dove appunto verranno raccolte più o meno tutte le varie esperienze. In più diciamo ci saranno anche varie restrizioni o comunque per quello che si può fare in questo periodo, quindi immagino l'affissione di cartelli, striscioni in punti sensibili e visibili per denunciare un po' tutti questi fatti qua. E quella contro Eni è sicuramente una campagna che andrà avanti per i motivi che abbiamo già ricordato più volte, ossia per il fatto che Eni si presenterà all'interno non solo dell'università ma anche delle scuole per questa fatidica ora di sostenibilità ambientale, e questo è quanto. Poi chiaramente tutta la situazione un po' assurda che stiamo vivendo ultimamente, no, con la pandemia, limita sicuramente le possibilità di azione e tutto quello che si sarebbe potuto e voluto fare in caso di situazioni un po' più di una situazione normale, diciamo. Però comunque saremo per come riusciamo nelle strade e soprattutto cerchiamo appunto di spingere di diffondere questi due webinar in modo che più persone possibile riescano a comprendere e a conoscere tutto quello che è l'operato di Eni e i motivi che ci spingono a contrastare questo operato, ecco.
E allora noi ti ringraziamo per questa corrispondenza e continuiamo a parlare di Eni con un'altra corrispondenza, appunto l'abbiamo appena citato, con Ray Common, quindi un breve stacco musicale e poi continuiamo a parlare di Eni. Sono le 11:58 e siamo in collegamento con Alessandra di Ray Common. Ci senti?
Sì, ciao a tutte e a tutti.
Ciao. E appunto abbiamo appena parlato delle responsabilità di Eni in vari disastri ambientali in varie parti del mondo e in generale in questa crisi climatica, e in particolare ti volevo chiedere di parlarci di un caso abbastanza recente che ci mostra l'operato di Eni, quello del Mozambico, che appunto dove la produzione non si è fermata neanche in questo momento di pandemia.
Sì, esatto, e soprattutto va sottolineato che ad oggi non si tratta nemmeno di produzione, perché questi sono progetti che sono ancora in una fase preliminare, quindi in alcun modo si possono considerare essenziali, se non ovviamente per le compagnie petrolifere stesse. E il caso del Mozambico è abbastanza emblematico perché diciamo qualche mese fa si era registrato il primo caso confermato di coronavirus all'interno degli stabilimenti, non di Eni ma della Total, e nonostante questo Total, così come le altre compagnie petrolifere, hanno deciso di non sospendere le operazioni ma di proseguire fin quando, come ci si poteva aspettare, ovviamente i casi si sono moltiplicati fino a far diventare di fatto l'industria del gas il focolaio principale di coronavirus nel paese, e rappresentando circa un terzo dei casi totali di coronavirus in Mozambico. Questo è particolarmente allarmante dato che in Mozambico naturalmente le strutture sanitarie sono già in difficoltà nel far fronte alla pandemia, il distanziamento fisico non è particolarmente praticabile, e questo ci dà un po' anche la misura di fino a che punto l'industria del petrolio e del gas è in grado di spingersi pur di garantire i propri profitti anche di fronte a quella che è una catastrofe sanitaria che nel caso del Mozambico ha contribuito a creare. E questo si aggiunge poi a tutti gli altri problemi che l'espansione che l'industria del gas sta causando in Mozambico. Fino a qualche anno fa il Mozambico era di fatto in Mozambico non c'era una forte industria estrattiva, questo è cambiato con la maxi scoperta di gas fatta proprio da Eni nel 2014. Da lì in poi si è assistita a un'espansione ad un ritmo impressionante dell'industria che ha di fatto causato problemi gravissimi. Il primo tra tutti è il moltiplicarsi degli attacchi terroristici nel paese. Ovviamente ad oggi non c'è nessun riscontro ufficiale che questi attacchi siano, che l'intensificarsi degli attacchi sia dovuto alla presenza del gas. Quello che però possiamo vedere facilmente è come da quando l'industria è entrata nel paese gli attacchi si sono moltiplicati, naturalmente gli interessi economici sono enormi e questa potrebbe essere una possibile spiegazione, di sicuro è ciò che le comunità mozambicane credono. L'altra questione è il fatto che naturalmente portando via la terra alle famiglie che vivono di agricoltura di sussistenza e allo stesso tempo anche riducendo quello che è l'accesso alle zone di pesca, perché la maggior parte delle scoperte sono offshore, quindi in acqua, le comunità si trovano in questo momento schiacciate tra questi due fronti: da una parte non hanno più a disposizione la terra dove prima coltivavano, dall'altra spostarsi diventa pericolosissimo a causa dell'intensificarsi degli attacchi. E questo diciamo che ha come risultato ovviamente quello che molte famiglie in questo momento si trovano a rischio di non poter garantire nemmeno diciamo i servizi più essenziali, così come la produzione di cibo. C'è stata una forte mobilitazione, questo va detto, della società civile in Mozambico insieme anche a una coalizione internazionale. E questo in questo momento è particolarmente utile perché sappiamo che nonostante tutto la crisi del petrolio in questo momento sta avendo un impatto sulle compagnie petrolifere. Nel caso del Mozambico ci sono stati diversi rallentamenti ad esempio in molti progetti e questo offre sicuramente alle comunità mozambicane ma anche alla società civile e agli attivisti in tutto il mondo uno spazio, una finestra temporale per riorganizzarsi e per cercare di fare in modo che questi progetti siano abbandonati per sempre.
E infatti appunto sembra che non sia la tutela della salute ma questo ribasso, questa crisi del petrolio che abbia cambiato un pochino lo scenario. Ti volevo chiedere se oltre ad Eni potevi provare a darci una panoramica della situazione appunto in questo momento rispetto anche a questa crisi del petrolio e rispetto agli investimenti futuri nel gas.
Sì, insomma abbiamo più o meno letto un po' tutti gli articoli sulle riserve di petrolio che stanno traboccando dai depositi, il fatto che comunque per la prima volta nella storia il prezzo del petrolio sia andato in negativo, si è assistito anche al paradosso di Trump che di fatto sta pagando le compagnie petrolifere per non estrarre petrolio perché di fatto non sanno più dove metterlo. Quindi direi, senza fare troppe previsioni, che possiamo dire da un punto di vista economico, finanziario, questa è forse una delle peggiori crisi che abbia mai investito il settore petrolifero, e questo è particolarmente vero per alcuni diciamo sottosettori del petrolio come il fracking o le sabbie bituminose, che sono, diciamo, i settori per più inquinanti sicuramente, ma anche quelli più costosi, nel senso che maggiore è il costo della produzione e ovviamente ancora più impattate sono queste compagnie. Quindi possiamo, diciamo, aspettarci che ci saranno tantissime compagnie, soprattutto quelle minori, che falliranno, così come già sta succedendo con tantissime bancarotte negli Stati Uniti. Per quanto riguarda, diciamo, le big del petrolio come Eni o Shell, la situazione è naturalmente diversa, perché possono contare su maggiori strumenti economici ma anche politici per far fronte a questa situazione. Quindi uno scenario possibile è quello di una ristrutturazione del settore con l'assorbimento delle compagnie minori da parte di quelle più grandi. La domanda però è come questa crisi, diciamo, economico-finanziaria del petrolio si tradurrà in termini poi politici, perché sicuramente le condizioni sono cambiate, ci possiamo aspettare che le fonti rinnovabili possano guadagnare quote superiori del mercato energetico. D'altra parte sappiamo anche che il petrolio non è un settore come un altro e che gli interessi e le collusioni politiche sono enormi, quindi stiamo assistendo di fatto a diverse misure di aiuti e di sussidi da parte di vari governi, sicuramente prima di tutto quello americano, che con Trump, che ha già destinato centinaia di miliardi di dollari per aiutare il comparto petrolifero nazionale. Però la cosa sta succedendo, anche se un po' meno esplicitamente, anche in Europa. Sappiamo la Banca Centrale Europea ha di fatto lanciato da poco questo programma di aiuti straordinari per le multinazionali, e tra quelle che ne stanno già beneficiando ci sono anche le compagnie petrolifere, e questi sono un po' i terreni su cui secondo me è importante intervenire, perché se il settore è sicuramente in crisi, d'altra parte sappiamo anche che ci sono interessi fortissimi a far sì che il settore venga aiutato con soldi pubblici. E va sottolineato che quest'anno la pandemia chiaramente ha avuto un effetto, è stato uno shock enorme, ma di fatto ha solo accelerato quella che era una crisi preesistente da diversi anni dell'industria del petrolio, che di fatto fonda tutti i suoi profitti sull'indebitamento e sui sussidi pubblici che da sempre esistono per questo settore. Ed è totalmente inaccettabile che ancora oggi, di fronte a quello a cui stiamo assistendo, ci siano governi e istituzioni europee che vogliano continuare a investire risorse pubbliche per salvare un settore che sappiamo sono decenni che inquina impunemente, che corrompe e che causa devastazioni ambientali. Quindi un po', diciamo, per dirla un po' più in termini abbastanza semplici, sì, c'è una crisi economico-finanziaria del settore, è indiscutibile, da sola non garantirà la fine dell'industria petrolifera. È uno spazio naturalmente che si apre, ma serviranno mobilitazioni e serviranno azioni da parte di attivisti e società civile per trasformarla in una vera crisi politica del settore petrolifero.
Sì, sappiamo bene appunto che non vi sono gli interessi dall'alto a cambiare questo tipo di sistema, e che solo la nostra perenne e costante attenzione su questi temi e la mobilitazione possono provare a cambiare questo scenario. In particolare, appunto, diciamo prima, domani c'è la giornata degli azionisti di Eni, e domani sarà un giorno di mobilitazione, anche se appunto causa coronavirus sarà un tipo di mobilitazione un po' particolare, principalmente via web, a cui parteciperete anche voi, se non sbaglio.
Sì, assolutamente parteciperemo, anche se ovviamente, come per tutte e tutti, in una forma un po' diversa dal solito. Sottolineerei il fatto che questa non era l'unica scelta possibile da parte di Eni. C'erano sicuramente una multinazionale come Eni aveva la possibilità di fare intervenire di almeno garantire un minimo di spazio di confronto in questa assemblea degli azionisti. Così non sarà, sarà un'assemblea a porte chiuse, come hai giustamente detto, ed è ancora più importante farsi sentire e far vedere che la pressione su questa società, particolarmente in questo momento, non si sta allentando, ma anzi, Eni è in crisi. Questo lo vediamo anche dai dati economici. Il CEO De Scalzi ha annunciato tagli drastici agli investimenti per i prossimi anni. Bisogna vedere su chi impatteranno questi tagli, chi è che ne subirà le conseguenze, se saranno lavoratrici e lavoratori, se saranno gli investimenti nelle rinnovabili, o se, come naturalmente ci auguriamo, questo farà sì che l'espansione del petrolio e del gas subirà una diminuzione. Ed è importante anche smascherare quelle che sono alcune delle cose dette da Eni in questi anni, come ad esempio questo piano di decarbonizzazione che è stato annunciato da Eni ma che presenta diverse lacune su cui i dettagli non ci sono. Sappiamo che Eni prevede che al 2050 avrà un mix energetico che dipenderà all'85% dal gas, che ovviamente è un combustibile fossile, e quindi è lecito chiedersi come sia possibile che Eni allo stesso tempo preveda di tagliare le proprie emissioni dell'80%, ma allo stesso tempo di continuare a rimanere una società prevalentemente fossile. E queste sono domande che ci dobbiamo porre, perché è anche importante, ecco, andare ad analizzare nel dettaglio quelli che sono gli annunci che a volte i giornali italiani, ma non solo, riportano tali e quali, senza fare un minimo senza investire un minimo di tempo per problematizzare queste cose e capire se si tratta di greenwashing o di altro. Quindi, appunto, nonostante l'assemblea sarà a porte chiuse, è ancora più importante andare a vedere che cosa succede e continuare ad analizzare quello che succederà nei prossimi mesi, perché parliamo anche della principale società italiana, partecipata al 30% dallo Stato, e quindi è diritto di tutte le cittadine e dei cittadini di sapere che decisioni vengono prese. E soprattutto, nel caso poi Eni chiederà aiuti pubblici, sarà a tutti noi fare in modo che questi aiuti siano condizionati e che non vengano distribuiti a Eni per poi finire agli azionisti o, ancora peggio, per finire in progetti fossili.
E grazie mille davvero per questa corrispondenza e per avere, insomma, in qualche modo ribadito anche l'importanza di tenere gli occhi aperti appunto su un'azienda che è allo stesso tempo una delle più inquinanti al mondo ma anche la più grande partecipata italiana. E grazie mille ancora. Noi vi lasciamo con un po' di musica, è mezzogiorno e 13 minuti del 12 maggio su gli 87.9 e torniamo tra un po' cambiando argomento con delle corrispondenze dalle piazze della lotta per la casa.
Ciao.
Ciao, grazie a voi.
Well, I got a song for you.